Giovanni Carlo Federico Villa, buonasera.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
E benvenuto, anzi bentornato, a dire la verità, qui nel posto delle parole per condividere le ragioni di una mostra d'arte, questa volta intitolata I colori della fede. La simbologia cromatica e non solo delle varie opere d'arte che sono esposte a Cuneo nella sede straordinaria del complesso monumentale di San Francesco, per l'appunto. La mostra I colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto, Veronese, ed è a cura di Don Gian Matteo Caputo e di Giovanni Carlo Federico Villa, che è insieme con noi per raccontarci. Da che cosa nasce il desiderio di unire questi tre autori mettendo nell'obiettivo la fede, ma soprattutto la fede nell'aspetto cromatico?
L'idea nasce dall'impatto straordinario che abbiamo avuto a entrare nella chiesa di San Francesco a Cuneo, uno dei grandi monumenti medievali piemontesi, ma soprattutto uno dei grandi luoghi che, sviluppandosi in una delle vie francigene, hanno segnato per secoli proprio i transiti attraverso l'arco alpino. Entrare in questa grande chiesa, che ha subito tutte le vicende di tanti luoghi italiani con le soppressioni napoleoniche, ti dà il senso di quello che era il ruolo fondamentale delle opere d'arte. Vedere i suoi altari vuoti ci ha immediatamente fatto venire il desiderio di riempirli con un racconto che potesse essere di straordinaria efficace, forza visiva per Cuneo, ma non solo, per tutti quelli che sono i grandi ospiti di Cuneo nel periodo natalizio, nel periodo sciistico, con i suoi luoghi che si riempiono di popoli che vengono di qua e di là dalle Alpi. E quindi abbiamo immaginato di creare un collegamento con Venezia attraverso cinque grandi pali d'altare: di Tiziano, di Tintoretto, di Veronese, cinque pali d'altare eseguite in un lasso di tempo brevissimo, 5 anni, 1560-1565, così da vedere uno accanto all'altro questi grandi maestri confrontarsi sul tema evangelico delle storie di Cristo. L'Annunciazione di Tiziano, il Battesimo di Cristo e la Resurrezione di Veronese, l'Ultima Cena e la Crocifissione di Tintoretto. Sono cinque opere che in qualche modo riassumono perfettamente quello che Rodolfo Pallucchini, un grande storico dell'arte veneto, scrisse alla fine degli anni 60, quando, pensando al solo Tiziano, ma accanto a lui dobbiamo mettere proprio Tintoretto e Veronese, ci scriveva che nell'opera pittorica di Tiziano si avvicendano due civiltà, quella dell'Ariosto e quella di Shakespeare, e che il codice espressivo di questi grandi pittori è di base la civiltà pittorica occidentale, che da Rubens e Velázquez si conclude nel nostro secolo con l'avvento del cubismo. Ecco, quello che si vede in questo momento a Cuneo è proprio questo, il farsi della modernità, il colore veneziano che diventa pittura moderna, quella pittura moderna da cui partiranno gli impressionisti e che solo il cubismo saprà mutare in altro.
Una delle particolarità di questa mostra, è chiaro, è dato dalle opere d'arte esposte, ma una mostra vive ovviamente delle opere d'arte, ma vive anche di quello che oggi si chiama il contenitore, ma vive anche della luce, vive anche delle ombre che ci sono tra le opere d'arte e non solo. E la luce qui gioca un ruolo fondamentale, Giovanni Carlo Federico Villa.
Assolutamente, perché? Perché che cos'è il colore veneziano? Il colore veneziano è quel colore modulato dalla luce che struttura le forme e i volumi con la ricerca di dinamismo, di resa plastica delle pose, che si concreta proprio attraverso un uso sapiente delle sonorità cromatiche. E allora, con l'aiuto di Francesco Iannone e Serena Tellini, questi straordinari lighting designer con cui avevamo cominciato un percorso nella luce LED con la mostra di Giovanni Bellini alle Scuderie Quirinali del 2008, abbiamo provato ad andare avanti. Grazie a un'azienda tedesca, la Zumtobel, abbiamo creato un'illuminazione, che è un'illuminazione che potremmo definire interpretativa. La scelta che con Don Gian Matteo Caputo si è fatta è di presentare queste opere attraverso i passi evangelici. Quando ci troviamo di fronte all'Annunciazione, leggiamo l'Annunciazione attraverso il Vangelo che quell'Annunciazione descrive. E la luce che cosa fa? La luce è una luce che per circa un minuto ci dà la classica illuminazione a LED museale e poi è una luce che si muove sull'opera a sottolineare proprio tutti i diversi momenti del passo evangelico, e quindi riesce a dare proprio struttura, forma, volume al colore, a mostrarci sia con la luce calda, sia con la luce fredda, come il nostro cervello, i nostri neuroni possono percepire in modo diverso la forza, l'impatto, la matericità del colore. E a Cuneo abbiamo voluto proprio tentare questo grande esperimento, mettendo cinque grandi capolavori della nostra storia dell'arte occidentale a confronto con quelle che sono oggi le tecnologie che più di ogni altro ci permettono di relazionarci adesso.
Grandi capolavori, ma anche grandi nel formato, quindi ci si trova di fronte a queste opere e non possiamo che spaziare con lo sguardo.
Sì, grazie anche all'aiuto di un allestimento che è stato sapientissimamente intessuto dall'architetto Loredano Jacopino, in cui abbiamo tentato di creare un percorso per chi arriva a Cuneo, perché entrando all'interno della grande aula di San Francesco, la prima cosa che vediamo è Venezia. Venezia raccontata attraverso le incisioni di Canaletto, attraverso un video che ci mostra come Venezia sorga, nasca dalle acque e sia in fondo la più grande città che l'umanità forse è riuscita a creare nella sua storia millenaria. Da questo ambiente entriamo in un secondo ambiente che ci racconta i tre grandi artisti e che, come in un coro di una chiesa francescana, pensate a Santa Maria Gloriosa di Frari a Venezia, inquadra l'Annunciazione di Tiziano come nei Frari inquadrerebbe e inquadra l'Assunta di Tiziano. L'Annunciazione di Tiziano in questo modo riluce di tutta la sua straordinaria forza, i suoi oltre 4 metri d'altezza, questa incredibile opera di cui Roberto Longhi scrisse essere uno dei dipinti più disperati dell'arte, questa stanza invasa come un rogo semispento d'apocalisse che screzia le figure, ne imbratta, le usura in un aspetto di impressionismo magico. Ebbene, questa Annunciazione inizia ad accoglierci dall'inizio e prende avvio un percorso che attraverso il battesimo di Veronese va avanti nella storia, per l'appunto, evangelica, e soprattutto in cui ogni opera mostra quelle che sono le sue caratteristiche più intime, le caratteristiche più intime di quello che questi grandi pittori hanno portato all'arte, dal fiato della natura che dà il nostro Tiziano alla pittura, alla capacità di Tintoretto di essere il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura, come dice Vasari, cioè raccontarci la quotidianità di Venezia nelle sue massime espressioni. E infine quel Veronese che è il tesoriere dell'arte dei colori, colui che ha la capacità di creare come se fosse en plein air.
Eh sì, en plein air è qui la luce che vediamo in queste opere esposte nel complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. La parola luce su cui abbiamo già indugiato è una parola importante perché la luce a volte è presente ma non esplode ed è una luce veramente gestita in maniera straordinaria da questi pittori, nelle loro diverse situazioni, nel loro diverso sguardo e gesto artistico, ovviamente. Quanto conta la luce ancora che attraversa queste opere d'arte per questi pittori?
Credo che si possa partire anche in questo caso sempre dalla storia, da come questi pittori sono stati letti. Eugène Delacroix, quindi uno dei grandi critici e pittori dell'Ottocento francese sottolineava che c'è un uomo che riesce a far chiaro senza violenti contrasti e che l'unico che ha saputo cogliere tutto il segreto della natura. E quest'uomo era Paolo Veronese. Ebbene, il fatto che ancora nel 1850 ci fosse un artista francese che riusciva a cogliere il senso del valore della luce nell'opera veneta ci spiega molto bene come questo sia un dono che è entrato a far parte della nostra sensibilità e che ancora oggi ha la capacità di sorprenderci profondamente. Perché questi tre artisti, in modi completamente diversi, hanno saputo renderci la sostanza plastica, le pennellate evanescenti che intridono di luce le forme, ma soprattutto hanno saputo raccontarci tutto ciò che è la natura, la trasparenza di un cielo, le ombre lucenti delle brume della laguna nel variare dei giorni, ma anche la capacità di narrare un vetro, una pietra, una stoffa, un tessuto, oppure nel caso di Tintoretto, saperci raccontare in modo straordinariamente immediato quella che è una comunità di artigiani, di mercanti, di una quotidianità toccante che attraverso questa luce muove delle reazioni empatiche e riesce ancora oggi ad attivare ogni nostra risposta emotiva e in qualche modo suggerendo un sentimento di imitazione.
Eh sì, a proposito dell'opera di Tintoretto, L'ultima cena, che ha una campitura straordinaria e c'è veramente un mondo in quella tela. Ed è una delle ultime cene di Tintoretto. Ne ricordo un'altra che ho avuto modo di vedere e di lasciarmi trascinare nel gioco della luce anche qui, ovvero quella che si trova nella cattedrale, se non ricordo male, di San Martino a Lucca, e c'è
Ah, certo. È
quest'ultima
l'ultima sua
cena
opera.
di Tintoretto e tu passi davanti e c'è come questo spostamento del tavolo dell'ultima cena, quindi un'opera d'arte che è anche un'opera matematica, di geometria, e quindi c'è un pensiero profondissimo dentro queste opere.
Sì, nello specifico, quella che esponiamo a Cuneo è l'ultima cena della chiesa di San Trovaso, una tela di più di 9 metri quadrati che potremmo definire di appassionata concitazione, perché Tintoretto realizza una scena dal forte gusto popolaresco e in questo mette però degli elementi di inconsueto realismo. Abbiamo ad esempio sul primissimo piano una sedia impagliata gettata per terra e sembra già di vedere la sedia di Van Gogh, e questo pavimento
Sporco.
che è quello di una, bravissima, di una locanda umile, una tavola dimessamente apparecchiata, le sedie sono sgangherate, il pavimento è sporco perché non è spazzato da tempo. Nello stesso logica, gli apostoli hanno i volti dei veneziani che possiamo incontrare nelle valli, nelle calli, nei mercati, e sono i maestri d'ascia che lavorano negli squeri, sulle fondamenta di ogni santi, là dove si trova la chiesa di Santo Raso. C'è proprio questo valore comunitario, questa umanità che diventa divina, questa sapienza, umiltà, questa incrollabilità della fede che viene opposta alle umane debolezze che Tintoretto ci vuole raccontare attraverso quest'opera. Tintoretto, d'altronde, è Venezia, cioè l'artista che più ogni altro ha saputo cogliere l'essenza stessa della città ed è un pittore che ha avuto la capacità proprio di sgomentare i grandi anche letterati, Goethe, Stendhal, Henry James. Rushkin scriveva che non era mai stato così completamente annichilito di fronte a una mente umana come era stato di fronte a Tintoretto. D'altronde Ridolfi nel 1648 ci diceva che Tintoretto è stato l'unico capace di mettere insieme il disegno di Michelangelo con il colorito di Tiziano, e quindi di ottenere in un artista con le sue opere la sintesi assoluta della perfezione.
E poi, come diceva lei a proposito di quella sedia rovesciata, che apparentemente per noi potrebbe anche non dire nulla, ma siamo nel 500,
Siamo nel
e
1560.
quindi nel 560 quella sedia, il pavimento sporco, erano veramente degli inserimenti rivoluzionari per quello che riguarda l'arte. Insieme con l'altro curatore, per creare questa mostra, Don Gian Matteo Caputo, quanto avete lavorato per mettere insieme questo progetto?
Quando uno vede all'interno di una chiesa cinque pale d'altare, immagina che dietro ci sia un lavoro obiettivamente minimale, perché sembra che uno abbia spostato cinque opere da
Sarebbe
cinque
troppo
chiese fino alla
semplice.
chiesa. Sarebbe troppo semplice. In realtà, quello che noi come curatori dobbiamo fare è porgere un gratissimo ringraziamento a chi ha voluto questa mostra e ci ha permesso di lavorarci per quasi un anno, cioè la Fondazione Casa di Risparmio di Cuneo, che ha creato questo progetto per i suoi 30 anni, e Banca Intesa. Lo sottolineo perché quello che a volte si tende un po' a dimenticare, quanto ancora oggi le fondazioni bancarie abbiano un ruolo che potremmo definire di attiva partecipazione democratica per il nostro patrimonio culturale. In questo caso, la volontà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo era riuscire a costruire in questo straordinario luogo, che è la Chiesa di San Francesco, un progetto che avesse per questo luogo un significato profondo, l'avesse per la comunità cuneese e andasse al di là però anche della dimensione locale. E quindi ci ha consentito di poter ragionare liberamente su cosa si poteva fare all'interno di quello spazio, dandoci tutte le possibilità di farlo. Dietro una mostra come questa c'è la professionalità, prima ho citato un architetto, due lighting designer, ma dobbiamo immaginare una struttura come Mondo Mostre, che ha impiegato decine di persone a lavorare a questa mostra, più tutta la struttura della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, quella del comparto beni culturali di Banca Intesa. Quindi, quando noi vediamo cinque opere restituite all'interno di una chiesa, dobbiamo immaginare che dietro c'è il lavoro di quasi un centinaio di persone per oltre un anno.
E visto che ha citato Mondo Mostre, citiamo il catalogo, per l'appunto, curato nella stampa e nella redazione dai curatori e ovviamente da Mondo Mostre, perché il catalogo di una mostra è sempre importante portarselo dietro, perché già definire la parola catalogo è una cosa che non mi piace molto, ma in ogni modo così si chiamano e così li chiamiamo. E questi veri e propri libri d'arte sono delle cose straordinarie che ti fanno rivivere la mostra. Giovanni Federico Villa, in questa nostra conversazione, quando parliamo di arte, normalmente chiediamo ai nostri interlocutori di estrarre un'opera d'arte e farcela vedere, ma lei ce l'ha già raccontata e quindi rinviamo i nostri ascoltatori al viaggio a Cuneo, al complesso monumentale di San Francesco. Questa mostra, lo ricordo, sarà aperta fino al 5 marzo prossimo, però, come sempre diciamo con le mostre, bisogna andare appena possibile, perché questo mi sembra un atteggiamento molto importante di interesse. Ma prima di salutarci, Giovanni Carlo Federico Villa, qual è invece il libro che lei si è portato dietro nel suo viaggio verso Torino?
Mamma mia, una domanda molto impegnativa e purtroppo devo dare una risposta ancora molto collegata a questa mostra, perché il libro che ho ripreso in mano è un libro di Jean-Paul Sartre, un libro di Sartre dedicato proprio a Tintoretto, perché Tintoretto è un artista follemente amato, detestato, non c'è in realtà una grande idea di mezzo sulla sua arte. E Jean-Paul Sartre ha dedicato un lungo periodo dei suoi studi e delle sue ricerche proprio a Tintoretto, alla lettura di Tintoretto, e questa sua lettura è diventato poi un volume che si è intitolato Il sequestrato di Venezia, Tintoretto, Il sequestrato di
E
Venezia.
come mai Jean-Paul
Ed è
Sartre ha dedicato, questa grande attenzione a Tintoretto?
Gli è dedicato questa grande attenzione perché è un uomo che ha avuto la capacità per Sartre di mettere insieme molti degli spunti legati ai suoi interessi. Sostanzialmente Sartre, che, come sappiamo, è l'esponente forse più rappresentativo dell'esistenzialismo, uno dei grandi intellettuali francesi contemporanei, ha trovato in Tintoretto un uomo che anticipava molti dei temi a lui cari e un uomo che ha avuto la capacità non solo di interpretare, anticipare una stagione, ma anche di dipingere in qualche modo attraverso le relazioni spaziali, le relazioni sociali. E in questo Sartre ha trovato appunto una sorta di personaggio attraverso costruire una grande biografia esistenziale nel quale un artista, una città, la sua pittura si illuminano reciprocamente, emergendo, potremmo dire, a luce nuova. E allora questa lettura di Sartre la trovo sempre assolutamente straordinaria proprio per la capacità, pur applicando, se vogliamo, degli schemi contemporanei alla lettura di un artista che invece andrebbe visto esclusivamente, o almeno principalmente, nell'ottica del tempo che l'ha generato, l'ho sempre trovato una lettura straordinaria proprio per la sua esegesi di una vicenda umana.
Tintoretto, pittore veneziano, si potrebbe dire non veneziano anche, perché credo che non abbia mai dipinto Venezia.
Non ha mai dipinto Venezia, ma le sue opere sono in tutta Venezia, cioè è veramente, potremmo dire, che Tintoretto è Venezia. E Venezia, perché in qualsiasi chiesa di Venezia noi entriamo, troveremo o una tela di Tintoretto o una tela a Viti Beatrice. Nello stesso tempo la sua arte è germinata nella pittura di Rubens, nella pittura del grande Seicento europeo, e la sua figura, la sua umanità, la sua religiosità, il suo senso della quotidianità sono diventati proprio un modello, un esempio. E il recupero che Sartre ne ha fatto negli anni 50 del Novecento.
Giovanni Carlo Federico Villa, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a lei, gli ascoltatori.
Buona serata.